Fratelli, Dio vi benedica, vi abbracciamo con amore. Abbiate un bellissimo giorno oggi. Ciao Giuseppe.
Ciao, buongiorno Angela, come stai?
Bene, grazie. E tu?
Bene, hai dormito bene?
Super.
Ti sei svegliata lodando il Signore?
Sì.
Per cosa l'hai ringraziato stamattina?
Leggevo infatti il capitolo che parla dei segni dei tempi della fine e come Gesù ci esorta ad essere...
E che capitolo?
Era in Luca, non mi ricordo dove, 21.
21 e 17.
Sì, Gesù ci esorta, attenzione a non indurire il cuore, ad essere sempre svegli, a non cadere nel mezzo cuore. E pregavo proprio forte per quello. Però poi ci dà anche tanta consolazione che io sarò con voi, io vi aiuterò, solo rimanete fedeli. Ed è bello.
Gloria a Dio.
Amen.
Stamattina si è svegliata nel tempo della fine, si è svegliata nella fine, nel mezzo della fine dei tempi?
Sì, sì, sì. No, ma è stato un bel studio perché ci sono tanti riferimenti con Isaia, con Ezechiele del tempo della fine, è bello.
E a volte viene ancora di qui, ancora di là, ci sono i dinosauri di qui, i brontosauri, i brontolosauri, i tirannosauri, le multinazionali esauri, le capre esauri. Viviamo in una foresta piena di dinosauri, tirannosauri, e dobbiamo evitarli. Cioè, non siamo fessacchiotti che andiamo nella valle dei dinosauri, eccoci qui. No, no, devi girare alla larga da quella gentaglia. Però una cosa che i dinosauri non riuscivano a dare troppo fastidio perché erano così pesanti, così grandi, che li sentivi arrivare a un chilometro di distanza. Chilometri di distanza li sentivi arrivare. E così oggi le multinazionali, le capre, gli anticristi, possiamo tenerci alla larga. Amen?
Amen.
Abbiamo una storia stamattina?
Sì, una storia di scienza.
Bene, vuoi cominciare tu con la storia?
Sì, grazie Signore. Avvenne nel 1892... Un uomo di 75 anni viaggiava in treno leggendo un libro durante il tragitto. Al suo fianco viaggiava un giovane universitario che anche lui leggeva. Era un voluminoso libro di scienze. Improvvisamente il giovane si rende conto che il libro che sta leggendo il vecchio è una Bibbia e senza troppe cerimonie gli chiede: «Ah, credi ancora in quel libro pieno di favole e storie?»
«Sì, certo», rispose il vecchio, «ma questo non è un libro di fiabe né di favole, è la parola di Dio. E voi pensate che mi stia sbagliando nel farlo?»
Il giovane rispose: «Certo, ha torto. Penso che lei, signore, dovrebbe dedicarsi allo studio della scienza e della storia del mondo. Dovreste vedere come la rivoluzione francese, avvenuta più di 100 anni fa, ha mostrato la miopia, stupidità e bugie della religione. Solo persone senza alta cultura o fanatici credono ancora in queste sciocchezze. Dovreste sapere un po' di più cosa dicono gli scienziati di queste cose».
Il signore anziano, con molta calma, gli disse: «E mi dica, giovane, è questo che dicono i nostri scienziati della Bibbia?»
Il giovane gli rispose: «Guarda, dovrei scendere alla prossima stazione. Non ho tempo di spiegarti come stanno le cose. Ma lasciami il tuo nome con il tuo indirizzo, così posso inviarti del materiale scientifico per posta, in modo da illuminarti un po' sulle questioni che contano davvero per il mondo». Il vecchio allora, con molta pazienza, aprì con cura la tasca del cappotto e diede al giovane universitario il suo biglietto da visita. Il giovane prese il biglietto e, nel leggere chi era la persona con cui aveva interloquito, uscì con la testa bassa e gli occhi persi, sentendosi peggio di un ebete. Sulla carta c'era scritto: «Professor Dottor Louis Pasteur, direttore generale dell'Istituto Nazionale di Ricerca Scientifica dell'Università Nazionale Francese». E questa storia è una storia vera, un fatto accaduto nel 1892.
Gloria a Dio. E questo arzillo universitario si sta annoiando lì, cioè, leggendo libri di scienza così, cioè, c'è veramente da annoiarsi. E allora ho cominciato a scocciare uno che...
Che leggeva la Bibbia.
Luis Pasteur, uno dei più grandi scienziati, professore, cristiano.
Oh, wow.
Famosamente cristiano. A volte gli scienziati erano quasi tutti cristiani.
Sì, nel passato.
Andiamo a Romani 1. Leggiamo
grazie,
qualche scrittura.
Gesù, bellissimo esempio, Luis Pasteur. Romani 1?
Sì. 1, da 19 a 26.
Romani 1, 19. Poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro.
Infatti
le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue.
Perciò
essi sono inescusabili. Perché pur avendo conosciuto Dio... Non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato.
Ma si sono dati
a vani ragionamenti. E il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrato. Benché si dichiarino sapienti,
sono diventati stolti.
E hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quello dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Per questo Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri dei loro cuori. Continuo?
Sì, essi che hanno mutato?
Essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore, che è benedetto in eterno. Amen. Perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami.
Gloria a Dio.
Romani 1, 19 a 26.
Gloria al Signore. Il mondo non è che sta andando a catafascio verso la morte, verso l'inferno, perché Dio non li ha avvisati. Dio li ha avvertiti. Ha messo nel cuore di ciascuno una cosa che si chiama la coscienza. Ma mondo, le genti, i popoli si sono induriti. Andiamo a primo Corinzi 1, guarda.
Primo Corinzi 1, sì.
19 e 21. Cosa dice il Signore?
Infatti sta scritto, io farò perire la sapienza dei saggi.
Annienterò.
E annienterò l'intelligenza degli intelligenti.
Dov'è il sapiente?
Dov'è il sapiente? Dov'è lo scriba? Dov'è il contestatore di questo secolo? Non ha forse Dio reso pazza la sapienza di questo mondo? Poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza.
E allora?
È piaciuto a Dio, nella sua sapienza, di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. Primo Corinzi 1, 19 a 21.
Gloria, gloria, Signore. Il mondo non ha voluto conoscere Dio nella sapienza. E si è rivolto a favole, a stupidaggini, a bugie. E allora Dio sta salvando il mondo tramite la pazzia della predicazione.
Amen.
Primo Timoteo 6.
Grazie, Signore.
Ci sei?
Sì. 20. Primo Timoteo 6.
20.
20. O Timoteo, custodisci il deposito, evita i discorsi vuoti e profani e le obiezioni di quella che falsamente si chiama scienza.
Hai capito? La scienza tanto adorata oggi davanti a Dio è falsa. Non veniamo dalle scimmie. Mm. È falso. È falso che il bambino lo chiamano feto, quindi possono uccidere. Non è un feto. È un bambino che sta crescendo.
Primo Timoteo 6, 20.
Secondo Timoteo 3.
E perché dicono che se uno... Perché credono che è un contrasto se uno è cristiano, non ha concetto di scienza? Perché dicono che la scienza e la fede sono cose opposte? Perché secondo me Dio è il più grande scienziato che esiste. Guarda che mondo meraviglioso che ha creato, come tutto funziona. È incredibile.
Devono lottare contro Dio perché se accettano Dio, che Dio è il creatore, allora tutta la loro scienza, il loro... alti stipendi di illuminari, rinomati, famosi, celebrati scienziati che guadagnano a catafascio, crolla tutto.
Cioè, questo mostra che loro sono bugiardi.
Mostra che loro sono bugiardi, come scienziati, i dottori, gli psicologi, i psichiatri, E tutta la classe laureata e diplomata di Germania nazista, fascista in Italia, tutti nell'errore, tutti. Secondo Timoteo 3.
Secondo Timoteo 3?
7.
Che imparano sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità. Secondo Timoteo 3, 7.
Tu vedi i maghi d'Egitto che facevano piccoli miracoli, studiavano sempre come diventare migliori, più intellettuali, e non arrivavano mai alla conoscenza della verità, come il cane che si morde la coda. Isaia 40.
Isaia, sì, 40.
22.
Egli è colui che sta assiso sul globo della terra, e gli abitanti d'essa sono per lui come locuste. Egli distende i cieli come una cortina e li spiega come una tenda per abitarvi. Isaia 40, 22.
E qui vediamo nell'ottavo secolo avanti Cristo, Isaia dice che Dio se ne stava assiso sul globo della terra, globo rotondo. Solo molto più tardi scoprirono che la terra è rotonda, Copernico, Galileo e tutti quelli. Ma a quei tempi credevano che la terra era piatta. Infatti ancora c'è gente che ci crede. E qui Dio viene in Isaia 40 e dice che Dio è assiso sul globo della terra. È incredibile com'è. La Bibbia non è che sta lì troppo a... che Dio non vuole dimostrare scientificamente la verità e la salvezza, non scientificamente, perché sennò sarebbe esclusività degli intellettuali, dei professori,
mm-hmm.
E così via.
Però la Bibbia è per tutti, piccoli e grandi.
Amen.
Il mondo è così meraviglioso, c'è tanto da scoprire, però se lo scopriamo dal punto di vista di Dio, non contro Dio, troviamo meraviglie, miracoli che Dio fa, ed è bellissima questa vita con Gesù.
Gloria a Dio.
Allora, senti, possiamo parlare ancora di questo magari nella prossima registrazione?
Va bene.
Così andiamo più profondo riguardo alla scienza e Dio.
Amen, interessante questo soggetto.
Grazie Gesù. Allora vi salutiamo, amen. Fratelli, ci sentiamo domani. Un abbraccio grande.
Dio vi benedica, un bacione.